desiderio. Io ero ammassato, entrando e vedendo la fratella minore, tutti gli altri qui sul palco, gli amici che ho conosciuto, conoscono molti anni, certo è un privilegio vederli qui stasera. E mi sento piuttosto piccolo stare qui a parlare con dietro di me dei teologi del genere, e forse mi correggeranno quando sbaglio, e lo spero. Siamo molto felici stasera di avere una certa persona qui, la sorella Rose. Stavamo facendo, scendendo, oggi mi trovavo con fratello Shores e il suo assistente per un piccolo pranzo per strada, il fratello Williams, e ha detto che la sorella Rose stava molto male. E siamo andati a visitarla solo per un momento, ci siamo inginocchiati, aveva la febbre alta, era davvero ammalata. Solo poche parole di preghiera. E il Signore ci ha parlato, ha detto, e sarà guarita. Hanno detto, lei sarà domani sera. Ed eccola stasera, seduta proprio qui, proprio così. Sorella Rose, alzati in piedi solo un minuto, così. Siamo grati al Signore. Lei era costretta a letto, aveva detto, il diavolo mi ha davvero ingannata in tutto, sono venuta qui, ho avuto un attacco con questo, una specie di disturbo alla gola o così via. Ma il Signore gliel'ha fatto superare, perciò siamo felici di questo. Ringraziando il caro Signore. Ora abbiamo avuto dei momenti meravigliosi. Domani sera ora andiamo alla Ramada. E non dimenticate ora, non sarà qui domani sera, sarà a Ramada. E il convegno inizia la sera dopo. Dovete sopportarmi per un'altra serata, sapete. Così, ieri sera io sono andato ben oltre la misura. Mi sono fatto, per così dire, una piccola promessa che all'inizio dell'anno che avrei davvero ridotto quei messaggi da 3 o 4 o 5 ore a forse circa 30 o 40 minuti. E come vi ho detto ieri sera, mia moglie ha fatto un commento su di me domenica, ha detto, ah, hai fatto davvero bene. E così, poi ovviamente, dovevo arrivare ieri sera a rovinarlo, vedete. Ma ero a 55 minuti anziché 30 ieri sera. Venendo giù stasera, Billy ha detto, su cosa parlerai? E io ho detto, ho scritto qui qualche breve appunto delle scritture, non so, alcuni di quelli... 4 o 5 diversi messaggi, ho detto, ci penso quando arriverò là e vedo cosa seguirà. Ha detto, hai promesso di pregare per tutta quella gente malata? Ho detto, sì signore, quanti biglietti hai? Ha detto, 200. Io ho detto, è meglio iniziare con quelli stasera. E ha detto, ora ricordi, hai solo 15 minuti per parlare. Ha detto, il resto te lo sei preso ieri sera. Dovremmo affrettarsi, non è così? Bene. Vi abbiamo fatto una promessa, che avremmo pregato per quelle persone che hanno avuto biglietti di preghiera. Noi siamo vincolati a una promessa, certamente. Non possiamo farli passare tutti in queste file, e nemmeno potrei essere in grado di chiamarli individualmente dall'uditorio. Anche se lo Spirito Santo me lo concedesse, io non riuscirei a farlo. È davvero troppo per me. Ma tutti noi conosciamo quelle cose e sappiamo che Dio è ancora Dio. E non è questo che guarisce, è che questo semplicemente edifica la fede per farci sapere che siamo nella sua presenza. E stasera pregheremo per tutte quelle persone malate, tutti quelli che hanno quei biglietti di preghiera affinché si preghi. E poi domani sera, a Ramada, cercheremo di distribuirne ancora un po' e cominciare a pregare per quelli lassù, perché ho ancora domani sera e penso di avere una sola serata di convegno, forse anche una colazione, dipende da come vanno le cose. C'è uno degli oratori che non si è presentato, non l'ha fatto fino ad ora, non penso il fratello Hamburg o che... Hamburger. E così io ho sbagliato completamente. Quel nome tedesco, io suppongo sia tedesco. Perciò può essere che in qualche modo io debba fargli da sostituto, come diciamo noi, scusate l'espressione. Quindi abbiamo avuto un tempo meraviglioso con il Signore. E a tutti voi, se ci sono degli strani presenti stasera, siamo senz'altro lieti di avervi qui. Siamo fiduciosi che il Signore vi benedirà. Prego che quando andremo via stasera non ci sarà nessun malato nell'edificio. Che il nostro Signore scenda nella sua grande potenza e guarisca tutti quelli che sono malati e afflitti. Qui un po' di tempo fa di solito ricevevo le persone in colloqui speciali, alcuni dei casi difficili con cui non riuscivamo a farcela, poi aumentarono così in fretta che arrivarono ad essere col Signore che continuava a benedirli, appunto che avevano 300 o 400 in attesa. E così poi venivano offesi i sentimenti delle persone perché aspettavano, e forse così tanto tempo bisognava aspettare forse un anno o due per essere ammessi, vedete, solo tra le riunioni per accettare i colloqui. E noi stavamo solo seduti ad attendere il Signore finché non ci diceva precisamente il caso. Senza dubbio ci sono persone sedute qui stasera e sono state in quei colloqui speciali. Ci sono, vediamo le vostre mani. In colloqui speciali. Sì, è seduta lì, così. E sa che è proprio così. Attendevamo semplicemente per vedere cosa avrebbe detto il Signore, cosa in quel caso. E poi ho dovuto smettere questo, con questo, qui un po' di tempo fa. E ho detto a Billy che non potevamo più fare colloqui privati. Vedete? Di recente io ho passato i 25 anni per la seconda volta e sono in cammino verso la terza volta. E quindi, mentre si diventa un po' più vecchi, beh, non, voi, in qualche modo non si riesce a tenere il passo come una volta, i propri passi si accorciano. E certamente il fratello Moore non sa niente di questo, e penso che abbiamo all'incirca la stessa età. Ma molta acqua è passata lungo il fiume da quando io e te, il fratello Brown, siamo venuti qui la prima volta, con il fratello Outlaw, il fratello Garcia, il fratello Fuller. E chissà se quegli uomini sono qui presenti stasera, il fratello Garcia, il fratello Fuller, il fratello Outlaw, sono qui? Alzate le mani se ci siete. Sì, credo ci sia il fratello Fuller, se non sbaglio, il fratello Outlaw, il fratello Garcia. Io credo però che abbia lasciato Phoenix, penso sia così. E lui ha lasciato Phoenix e si trova di là in California. Beh, erano certamente giorni stupendi e credo ancora lo stesso messaggio che avevo in quel tempo. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Suppongo sia stato circa... Beh, Becky era una bambina, sono quasi 19 anni. E ora lei è una ragazza di 19 anni, grande, vecchia, grassa, brutta, che sta seduta da qualche parte. Dove sei, Becky? Ragazzi, me la farà pagare per questo. Ricordo che la portavo in braccio, sarebbe di certo una bella fatica farlo stasera. Ricordo di una sera nella chiesa del fratello Garcia, lei era una bambina piccina e io dissi, abbiamo una riunione internazionale stasera, dissi, io parlerò agli spagnoli. E dissi, mia moglie qui è una tedesca, dissi, io sono irlandese, io dissi, e la mia bambina è un'indiana. Quella era Becky. Quindi quando uscì dalla porta posteriore c'era lì fuori una ragazzina messicana e disse, fratello Brian, sì tesoro, cosa vuol dire? Disse, non pensi che la tua bambina sia un po' pallida per essere un'indiana? Lei è bionda, sapete? E io dissi, è solo un'indiana nel comportamento. Bene, siamo grati di questo, per essere stasera di nuovo qui. Ora, prima di accostarci alla parola, accostiamoci a lui. Perché Egli è la parola. Quando la parola è resa manifesta, si tratta di Lui in voi. Quando ieri sera abbiamo ottenuto il seme di discrepanza, l'avete apprezzato la benedizione del Signore? Io ho certamente gradito portarvi il messaggio. E vediamo quali siano i semi. Ora, c'è una richiesta speciale stasera, davvero qualcosa di speciale. Forse alcuni di voi, tutti che saranno in questa fede di preghiera, diranno, Dio, sii misericordioso, quando vengo per essi preghi per me, fai crescere la mia fede per soddisfare le condizioni. E forse qualcuno ha un caro, malato, così, qualcosa. Vorreste solo alzare la mano, così Dio abbasserà proprio lo sguardo e dirà, ora se non sapete come mi faccia sentire, guardare proprio il bisogno qui dentro, fratelli ministri, guardate soltanto, vedete. Ora se ciò mi fa sentire in quel modo, cosa fa il nostro Padre? Certamente. Ora preghiamo. Caro Gesù, ci stiamo accostando ora al grande trono di misericordia mediante questo nome onnisufficiente, perché non c'è alcun altro nome che sia dato agli uomini per il quale ci convenga essere salvati, ma solo questo nome del Signore Gesù. E noi stiamo venendo nel suo nome e preghiamo, Padre Celeste, che tu ci accoglierai stasera come tuoi figlioli credenti e perdona la nostra incredulità. Signore, sovvieni a ciò stasera, che possa essere che noi stasera crederemo completamente ad ogni parola di Dio per tutte le cose di cui abbiamo bisogno. Tu conosci cosa sta sotto queste mani che sono state sollevate. C'è malattia. Per alcuni di loro possono essere problemi domestici, per alcuni problemi finanziari. Alcuni di loro sono deboli, forse alcuni ricaduti nel peccato, alcuni peccatori. Qualunque sia il bisogno, tu sei più che un avversario per qualsiasi nemico. Così preghiamo, Signore, che stasera che noi riconosceremo che i nostri nemici tutti sono stati sconfitti, anche la morte stessa, è che noi siamo più che vincitori in colui che ci ha amati e ha donato se stesso per noi, e ci ha lavati nel suo sangue. E preghiamo, Signore, che tutta l'incredulità, ogni dubbio, ogni frustrazione, che tutto ciò che è diverso da Dio stasera fuggirà da noi, così che lo Spirito Santo possa avere la precedenza nei nostri cuori, possa Lui parlarci in modi imperscrutabili, possa parlarci nella Sua potenza, possa resuscitare coloro che sono spiritualmente morti, ridare salute a coloro che sono malati e afflitti, rialzare le ginocchia deboli, le mani fiacche che si stanno abbassando, e possa esserci un tempo di giubilo, possa espandersi stasera, Signore, per lasciare questo luogo per il Ramada e cominciare uno dei più grandi convegni che siano mai stati tenuti in questa città. Signore, mentre siamo riuniti insieme e preghiamo, Tu dicessi, se il popolo che si chiama nel mio nome si riunirà insieme e pregherà, allora io ascolterò dal cielo. Dio, noi preghiamo che questo sia così stasera. Ora, Padre, quando leggiamo la parola, nessuno può interpretarla se non Tu. Tu sei il Tuo stesso interprete e preghiamo che Tu interpreterai per noi le cose che leggiamo stasera. Perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, se a molti di voi piace proprio annotare scritture che un ministro legge, e vorrei che voi stasera, se volete, andiate in Efesini. E domenica scorsa stavo parlando sugli Efesini, come il libro di Giosuè fosse gli Efesini del Vecchio Testamento, e come fosse un libro di redenzione, la redenzione ha due differenti parti, uscire da ed entrare in. Prima dovete uscire. Alcune persone vogliono portare con sé il mondo, ma si deve uscire dal mondo per entrare in Cristo. Si deve uscire dall'incredulità per entrare nella fede. Non può esserci una sola cosa nel vostro cammino. Per avere davvero fede genuina, si deve assolutamente lasciare dietro tutto ciò che è contrario alla parola di Dio per entrare nella fede. E quello era il libro di Efesini del Vecchio Testamento, Giosuè, dove Mosè rappresentava la legge, non poteva salvare nessuno, ma la grazia poteva, e qui Giosuè è la stessa parola come Gesù, Geova Salvatore. E ora dunque scopriamo che siamo giunti ad un altro Efesini, un'altra Efeso ora, dove ciò nelle nostre denominazioni intellettuali e così via, e tutti i nostri programmi formativi sono giunti al loro Giordano. Quindi dobbiamo avere di nuovo un Efesini, dobbiamo avere un esodo per uscire e per entrare per il rapimento. Ora, leggeremo stasera dal capitolo 2 di Efesini. Stavo giusto dicendo questo così potreste arrivare al punto esatto, andare al capitolo. Voi, e va resuscitati ancora voi, che eravate morti nei falli e nel peccato, nei quali già camminaste seguendo l'andazzo di questo mondo, secondo il principe delle potestà dell'aria, dello spirito che opera al presente nei figlioli di disubbidiente, fra i quali ancora noi tutti conversammo già nelle concupiscenze della carne, adempiendo il desiderio della carne e dei pensieri, ed eravamo di natura figlioli d'ira, come ancora gli altri. Ma il Dio, che è ricco in misericordia, per la sua molta carità, della quale ci ha amati, e zian Dio, mentre eravamo morti nel fallo, ci ha vivificati con Lui, cioè vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. Voglio prendere da lì parte del versetto. Ma l'Iddio che è ricco in misericordia. Voglio che notiate qui il profeta, apostolo piuttosto, Paolo, che come fece menzione di questo. come voi hai vivificato che eravate una volta morti. Voi hai vivificato che eravate una volta morti, morti nel peccato, nei falli, camminando dietro le cose del mondo, il desiderio della carne, e adempiendo il desiderio dei pensieri. Ah, cosa ha provocato questo cambiamento, vedete? E cosa l'ha causato da una volta essere morti a vivificati? Vivificare significa essere vivere, c'è stato un cambiamento dalla morte alla vita. Non c'è nient'altro, non c'è nessun'altra cosa che potrebbe accadere a una persona di così grande come cambiarla dalla morte alla vita. Un uomo, se stesse morendo fisicamente e potesse essere guarito fisicamente, sarebbe una cosa grandiosa, ma niente di così grandioso come quando è spiritualmente morto e Dio lo ha vivificato alla vita. Voi, una volta, nei tempi passati, morti, eravate morti. Anche molti qui stasera, una volta, possono guardare indietro e riconoscere che erano morti. Ma ora, perché non siete morti stasera, come lo eravate allora? Voi meritate di essere in quel modo perché eravate un peccatore. Ma Dio, che è ricco in misericordia, ecco, ecco la cosa. Dio, che era ricco, tutte queste cose che eravamo, ma Dio, ciò effettuò il cambiamento proprio là. Dio che è ricco in misericordia. Oh, sono così lieto per questo, che Egli sia ricco in misericordia. Se Egli fosse solo ricco in denaro, se fosse solo ricco in materiali, e che lo è, eppure la cosa più grande è essere ricco in misericordia. Oh, che parola grande è questa! Come noi una volta eravamo morti, e stavamo parlando l'altra sera su come il seme debba morire, e tutto intorno a quel germe di vita deve non solo morire, ma marcire. Se non marcisce, non può vivere. E marcire significa completamente eliminato, è finito. E finché non arriviamo al punto che le nostre stesse idee e i nostri stessi pensieri sono completamente eliminati e marciti da noi, allora il germe di vita può iniziare a vivere. Ora noi potremmo, io potrei inserire appena un po' di dottrina qui, che io non, se voi non lo credete, va bene, questo va davvero bene, io lo credo. Credo che un uomo, quando nasce in questo mondo, che quando si è bambini, nati nel mondo, non avreste potuto essere qui senza essere la preconoscenza di Dio, perché Egli è infinito e conosce tutte le cose. E quando quel bambino nasce nel mondo, c'è qualcosa in quel bambino. Se mai avrà vita, là dentro c'è un piccolo qualcosa in quel bambino in quel momento, a cui lui arriva, prima o poi. Quel piccolo seme è in lui. Ora, se prenderete le scritture, lo affermano chiaramente. Ora, se avete ricevuto vita eterna stasera, se abbiamo vita eterna, allora c'eravamo da sempre. Perché c'è solo una forma di vita eterna. C'eravamo da sempre. E il motivo per cui c'eravamo, perché siamo una parte di Dio. E Dio è l'unica cosa che sia eterna. È come quando Melchisedec ricevette le decime da Abramo e furono assegnate al suo pronipote, Levi, che era ancora nei lombi di Abramo. Pagò le decime, perché lui era ancora nei lombi di Abramo quando incontrò Melchisedec. Voglio parlare di nuovo su ciò in un altro luogo una mattina. Chi è questo Melchisedec? Ora fate attenzione a questo. Molto tempo fa Dio sapeva che questo ragazzo stava per arrivare, conosceva tutte le cose. Ora noi siamo una parte di Dio. Voi lo eravate da sempre, non lo ricordate, perché eravate solo un attributo di Dio. Eravate solo nel suo pensiero. Il vostro stesso nome, se è mai stato sul libro della vita, fu messo là prima della fondazione del mondo. Egli sapeva cosa eravate. Sto solo dicendo questo non per confondere la dottrina, ma per chiarirla, così che possiamo allontanarci da questa paura e timore. Voi non sapete chi siete, voi non sarete, ma ora siete figli di Dio. Vedete, da sempre siete stati figli di Dio, perché quando Dio vi aveva nel suo pensiero al principio, voi dovete essere una parte di voi. La vostra vita che è in voi ora doveva essere con Dio prima di ciò. Dunque, quando Egli, prima che Egli persino si materializzasse qui sulla terra, prima che ci fosse qualcosa, se non Dio, voi eravate uno dei suoi attributi. Egli sapeva quale sarebbe stato il vostro nome, sapeva il colore dei capelli che avreste avuto, sapeva tutto di voi. L'unica cosa che è accaduta è quando voi, essendo peccatori, molti di voi possono associarsi con me su questo pensiero, quando eravate bambini o bambine, andavate in giro e c'erano certe cose che proprio che non infastidivano gli altri bambini. Sembrava come se ci fosse qualcosa in voi che gridasse. C'era Dio da qualche parte, perché foste peccatori. Vi ricordate di questo? Certamente. Ora, cos'era ciò? Era quella piccola forma di vita in voi, allora. E poi, dopo un po', avete udito il Vangelo. Forse siete andati in chiesa, avete scelto questo, quello. Siete andati di denominazione in denominazione, ma un giorno, voi, essendo parte di Dio, dovevate essere parte della parola. E quando avete udito la parola, riconoscete dove siete venuti, avete riconosciuto qual era la verità. C'eravate da sempre, e il seme era in voi da sempre. La parola vide la parola che era in voi, che era prima della fondazione del mondo, vide la parola e voi giungeste ad essa. Come la mia storia sull'aquilotto. Come l'aquilotto fu covato sotto una gallina e il piccolino camminava con i polli, lui la gallina chiocciava e lui non capiva il suo chiocciare e i pollastri, la dieta che avevano nel cortile, lui non la capiva come facessero così, ma c'era qualcosa in lui, sembrava essere diverso da quello che erano i polli, perché dall'inizio lui era un'aquila. Proprio così. Un giorno la sua mamma venne a cercarlo e quando sentì quel grido dell'aquila era diverso dal chiocciare della gallina. Ed ecco come accade ad ogni credente nato di nuovo. Si può sentire tutta la teologia che si vuole, ogni discrepanza creata dall'uomo, ma quando quella parola lampeggia là fuori, allora c'è qualcosa che fa presa. Si arriva ad essa, voi che eravate una volta morti nel peccato, quella vita ha Egli vivificato. Deve esserci una vita là da vivificare, per prima cosa. Dio, tramite la sua preconoscenza, conosceva ogni cosa. E noi eravamo predestinati ad essere figli di Dio. Voi che eravate una volta morti nel peccato, nei falli, nei quali noi tutti eravamo, ma Egli ha vivificato. Considerate Paolo, quando Paolo era un grande teologo, ma quando giunse faccia a faccia con quella parola, Gesù, lo vivificò, giunse alla luce proprio subito, perché era destinato ad essere così. Egli era parte della parola, e quando la parola vide la parola, era la natura di lui. Tutto il chiocciare delle galline delle chiese ortodosse non ebbe effetto su di lui. Aveva visto la parola. Essa era parte di lui, era un'aquila, non era un pollo. Stava solo nel cortile con loro. Ma egli era un'aquila dall'inizio. Ho sentito una storiella simile, spero non sembri sacrilego, riguardo a un anatroccolo che era nato su una gallina una volta. Lui non riusciva a capire un piccolino dall'aspetto buffo, un tipo strano, e non riusciva a capire la polvere e tutto il resto. Giocavano nel cortile, ma un giorno la vecchia gallina condusse la nidiata verso il fienile, dietro il fienile, e lui sentì l'odore dell'acqua. Beh, andò dritto verso quell'acqua il più forte possibile, perché non era mai stato in uno stagno prima, non era mai stato nell'acqua, ma era un'anatra dall'inizio. L'unica cosa che dovete fare fu ritornare in sé. È la stessa cosa che avviene al credente, c'è qualcosa in lui che quando incontra Dio faccia a faccia, torna in sé. Quel seme è in lui e viene vivificato. Mai. Proprio così. E vola lontano dalle cose del mondo. Diventano morte per lui. Ah, mi ricordo, tutti noi avevamo la nostra vita nel passato, in quelle cose del mondo, ma una volta che afferrammo quella cosa reale, qualcosa che ci vivificò, un piccolo seme che venne alla vita, allora tutte le cose del mondo marcirono proprio là. Non ne avevo più desiderio. Chi è nato da Dio non commette peccato. L'adoratore, una volta purgato, non ha più coscienza di peccato, non più desiderio di peccare. La questione del peccato è finita. Diventate una parte di Dio in Cristo. Cristo morì per redimervi. Ora, pensate solo a tutto ciò che saremmo stati se non fosse stato per Dio. Ma Dio, nella sua ricca misericordia, come Egli ci ha redenti stasera, dove saremmo stati stasera se non fosse stato per la ricca misericordia di Dio su di noi? Una volta il mondo era così pieno di peccato che gli uomini avevano fatto sì che la corruzione venisse sulla terra, al punto che contestò anche Dio per aver mai creato l'uomo. Tutta la testa era una piaga putrefatta, tutto il corpo. E Dio si contristò persino di aver mai creato un uomo. Così disse: io distruggerò l'uomo che ho creato. Egli li distruggerà perché non sono altro che un mucchio di corruzione. E tutta la razza umana sarebbe stata spazzata via in quel momento. Ma Dio, ricco in misericordia, non volle lasciar perire l'innocente con il colpevole. Ed egli si allontanò e provvide una via per quelli che volevano entrare, che volevano fare quello che era giusto. Egli creò una via di misericordia per quelli che desideravano misericordia e preparò un'arca. In altre parole, mise delle ali alle sue aquile affinché potessero volare al di sopra del giudizio e non annegare con i polli. Ma egli creò una via di scampo nei giorni di Noè. Questo lo portò a far così, a provvederla, perché era ricco in misericordia. Ma dopo che egli ha provveduto una via per le persone e poi la rifiutano, ora il motivo per cui la rifiutano è perché non c'è niente là dentro per riceverla. Non c'è niente per riceverla. Mia madre aveva l'abitudine di dire: non si può cavar sangue da una rapa perché non c'è sangue di una rapa. Quindi, se non c'è nessuna forma di vita là dentro per riceverla, allora non può essere ricevuta. Ecco il motivo per cui i farisei poterono guardare dritto in faccia a Gesù e chiamarlo Beelzebù, perché non c'era niente in loro per riceverlo. Ma tutti quelli che il Padre mi ha dato, disse lui, verranno a me. C'è una via che sarà presentata. Voi potete parlare alla gente qualche volta per le strade, parlare loro del Signore, vi ridono proprio in faccia. Beh, noi dobbiamo farlo comunque, ma ascoltate, non c'è nessuno che possa venire a me tranne che il Padre mio non lo attiri prima. Dio deve attirare, deve esserci una vita, e tutti quelli che Egli mi ha dato verranno a me. Egli diede una disposizione per quelli che vogliono essere redenti, diede una disposizione per quelli che vogliono essere guariti. E poi, siccome Egli fece questo, lo rende ricco in misericordia, perché Egli è sempre stato ricco in misericordia. Deve essere... Se rifiutate questo, non rimane altro che giudizio, perché il peccato deve essere giudicato. Faraone, quando entrò nel mare come imitatore, vedendo che poteva entrare come fece Mosè, Mosè con il suo esercito e Faraone con il suo esercito, sembrava che entrambi dovessero perire nel mare. Ma Dio, ricco in misericordia, creò una via di scampo per i figli ebrei. Perché stavano adempiendo il loro dovere, stavano seguendo la parola. Ora ecco l'unica via per ottenere misericordia, è di seguire le istruzioni che Dio ci ha dato da seguire. Ecco l'unica via con cui Egli può mostrare misericordia, è quando noi seguiamo ciò che Egli ci ha detto di fare. Come una piccola discussione di non molto tempo fa con un ministro che diceva che in questo tempo stavo insegnando una dottrina apostolica, credo di averne parlato una sera o due fa o qualche volta, di come gli disse: tu stai cercando di infondere in quest'epoca una dottrina apostolica. Diceva: l'epoca apostolica è cessata con gli apostoli. E io gli chiesi: bene, crede la parola? E disse, sì. E disse: Apocalisse 22:18 dice che chi toglierà una parola da questa o aggiungerà una parola ad essa, non solo due parole, una parola, togliere una sola parola. E disse, io credo questo. Dissi, allora io posso dirti dove l'epoca apostolica fu data, le benedizioni apostoliche furono date alla Chiesa. E ora tu dimmi dove Dio la tolse dalla Chiesa, tramite la parola. Non puoi farlo, perché non c'è. E dissi, ora ricorda che Pietro, il giorno di Pentecoste, fu colui che introdusse l'epoca apostolica e disse a tutti loro di ravvedersi ed essere battezzati nel nome di Gesù Cristo in remissione dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché la promessa è a voi e ai vostri figli e a coloro che verranno per molto tempo appresso e quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Ora, se volete ascoltare il chiocciare di qualche gallina di denominazione e vivere di nuovo là fuori nelle cose del mondo, allora va a dimostrare che c'è qualcosa che non va, perché quella è la parola. Chi vuole venga. Se avete desiderio dovreste venire, ma se non avete desiderio allora vi trovate in una triste condizione. Ma se avete desiderio di venire, venite a seguire la formula di Dio ed egli non manca mai di adempiere ciò che ha promesso. Una volta ero giovane, ora sono vecchio. Non l'ho mai visto venire meno nella sua parola, perché egli può fare tutto tranne che fallire. Egli non può fallire. Dio non può. È impossibile per Dio fallire e rimanere Dio. Egli deve fare così. Ora, l'esercito di Faraone cercò di imitare, perché non erano stati chiamati e non avevano quella vita. La promessa non era stata data a Faraone. La promessa non era stata data a lui per una terra promessa, e un imitatore cercando di seguire un vero credente che è chiamato a ciò lo rende solo uno scherno. Ecco qual è il problema col nostro sistema religioso di oggi. Ci sono troppe persone che cercano di imitare lo Spirito Santo, troppe persone che cercano di imitare il battesimo, troppe persone che cercano di imitare l'epoca apostolica. È per i credenti. E quelli soltanto. Dio ha creato una via ricca in misericordia affinché i suoi figli non perissero. Ha creato una via per loro. Ora, Faraone, continuando a cercare di inseguire, annegò nelle stesse acque che salvarono Mosè e il suo gruppo. Ora, Mosè non annegò, perché Dio è ricco in misericordia verso coloro che stanno seguendo la via provveduta da lui. Amen. Riuscite a capire cosa intendo dire? Così stasera le persone che non credono nella guarigione divina, le persone che non credono nel battesimo dello Spirito Santo, come possono ricevere qualcosa? Dio è ricco in misericordia verso quelli che lo seguiranno, non seguendo un credo, ma seguendo Dio. Dio è la parola, ed essa fu fatta carne ed abitò fra noi. Ora, affinché egli potesse produrre gli altri attributi di Dio, il corpo, Gesù, era il corpo di Dio, un attributo. Mosè lo vide passare, la parte posteriore di lui, nessuno aveva visto la sua faccia, ma ora l'abbiamo visto. L'abbiamo mirato, lo vediamo come sacrificio. Ora vedete, egli era un attributo di Dio che venne mostrato, la parola, ecco cos'era lui. E quando un credente viene a Dio, diventa un attributo di Dio della sua parola. Viene usato per manifestare la parola che è promessa per quel tempo. Capite? Proprio così, Dio, ricco in misericordia, non ci ha mai lasciati senza un testimone. Egli è ricco in misericordia. Troviamo ora che Dio fu così misericordioso verso Mosè, là fuori in quel Mar Morto, anzi, là fuori nel Mar Rosso. Quindi quando egli disse qui in Esodo 19:4, disse, vi ho portati via sopra ali d'aquile, vi ho menati a me stesso. Li ho portati su ali d'aquila e li ho portati a me stesso. C'erano anche altri uomini in mezzo a quel mare là fuori che cercavano di imitare. Ma che cosa? Egli portò loro sopra ali d'aquile. Ora Dio paragona sempre i suoi profeti alle aquile. E di cosa si trattava? Mosè era il suo messaggero. Ed essi stavano seguendo Mosè. E ciò erano le ali d'aquila su cui furono portati, perché lui stava portando il messaggio di Dio. E la gente seguiva questo. Stavano seguendo Dio quando seguirono Mosè con il suo messaggio di liberazione. E la Bibbia ha detto che essi non perirono con quelli che non credettero, perché Dio fu ricco in misericordia verso di loro, perché stavano seguendo i suoi comandamenti. Dio vuole che noi seguiamo i suoi comandamenti. Potremmo dire lo stesso di Core e Datan e della loro banda di gente incredula quando cercarono di imitare, cercarono di imporre qualcosa nel programma di Dio. A loro non piaceva il programma di un solo uomo, non gli piaceva, dovevano avere qualcosa da fare. Core disse: ebbene, ci sono uomini più santi di te, Mosè, tu ti comporti come fossi l'unica spiaggia, anzi l'unico ciottolo sulla spiaggia. Disse: io non dovresti far così, ci sono altri uomini qui. Mosè sapeva di dover portare quei figlioli nella terra promessa, perché la promessa era stata data a lui e doveva portarli nella terra promessa. E oggi lo Spirito Santo è qui per rivendicare la parola di Dio, ed ecco l'ala d'aquila su cui dovremmo salire, non qualche teologia creata dall'uomo, ma noi dobbiamo farci portare sulle ali dell'aquila verso la terra promessa. E qui stavano per prendere un mucchio di polli da fuori. Core pensava, sapete, di andare in giro e imitare questa, l'aquila, e quando lo fecero Dio disse: separatevi da loro. Ed egli inghiottì il mondo, avrebbe inghiottito l'intera cosa, tutta la creazione, ma Dio fu ricco in misericordia verso quelli che stavano cercando di seguire la sua parola, sempre, Dio ricco in misericordia. Molti di loro passarono sul lato con Mosè e Dio aprì la terra e inghiottì l'incredulo. Egli, l'incredulo, perirà sempre. Quelli che non credettero, benché uscirono e camminarono per un po' di tempo, ma Gesù disse: essi sono tutti morti. Morto significa annientamento, sono morti. Pensate solo a loro, uscirono e videro i miracoli di Dio, videro la grande mano di Dio, gustarono la manna, andarono là fuori e diedero ascolto a un uomo di nome Balaam, che pervertì la via di Dio con il suo insegnamento contrario alla parola. Noi siamo tutti fratelli, quindi riuniamoci proprio tutti. Quello è un altro sistema di Balaam che sta sorgendo oggi. Riuniamoci tutti. Non funzionerà. Camminiamo con l'aquila. Jehovah Aquila. Voi siete aquiloti. Ci furono solo tre che si salvarono dall'intero gruppo: Mosè, Caleb e Giosuè. Gli altri perirono nel deserto. Gesù ha detto così in San Giovanni capitolo 6. Dio in misericordia non li avrebbe lasciati perire, perché con gli altri increduli tutti loro morirono proprio là nel deserto e sono morti. Dio salvò Mosè e i credenti aquila perché ebbero rispetto per la sua parola. E oggi, amico, l'unico modo in cui possiamo mai avere il favore di Dio, Dio è ricco in misericordia oggi, ma dobbiamo rispettare quello che Egli ha detto a riguardo. Non si può davvero prendere quello che qualcun altro ha detto, bisogna prendere quello che Dio ha detto. Egli dice: ogni parola d'uomo sia menzogna, è la mia verità. Oggi si viene detto che tutto quello che bisogna fare in molti luoghi è di unirsi alla Chiesa, avere un credo o qualcosa del genere, o dire una preghiera, o mettere il proprio nome su un registro, o essere aspersi o battezzati in un determinato modo, o qualcosa del genere. Ecco tutto quello che bisogna fare. Ma è sbagliato! Per essere un'aquila di Dio bisogna seguire la parola giorno dopo giorno. Bisogna continuare a nutrirsi della parola. Ora, li troviamo dopo questo momento che mormorano di nuovo, indeboliti nella fede dopo che Dio aveva mostrato loro misericordia, e li troviamo a mormorare con Dio, e quando lo fecero stavano morendo con morsi di serpente. Beh, se lo meritavano, certamente sì, tutti quelli che travisarono la parola di Dio e fecero queste cose che fecero meritarono di morire. Ognuno di loro desiderò, meritò di morire nel deserto. Ma quando erano così malati che persino il dottor Mosè, nessuno di loro poteva farci niente, e stavano morendo a migliaia. Ma Dio, ricco in misericordia, creò una via di scampo per quelli che gli avrebbero creduto. Creò un antidoto per ciò, nell'erigere un serpente di rame. Dio, nella sua ricca, Dio creò una via di scampo, così i suoi figlioli credenti poterono essere guariti. Dio ha interessato tutto ciò che è sbagliato, a tutto ciò che vi aspettate. Ogni passo della vita, Dio è interessato a voi. Voi siete suo figlio, ed Egli è ricco in misericordia. Vuole fare qualcosa per voi. E in seguito il popolo peccò, prendendo questa stessa cosa di cui Dio ne aveva fatta un'espiazione per loro mediante il serpente di rame che rappresentava il peccato già giudicato, ed essi idolatrarono quel dono e peccarono di nuovo. Dio non spartirà la sua gloria con nessuno, quindi noi non possiamo avere due, tre, quattro dei, non, c'è solo un unico Dio, e lì non spartirà la sua gloria con nient'altro. Egli è Dio solo, vedete, così come i pagani hanno molti dei. Noi abbiamo l'unico Dio e non spartirà la sua gloria con un altro, né permetterà che niente sia un idolo dinanzi a lui. Anche se egli aveva creato un'espiazione per il popolo ed era la parola di Dio, era esatto, ma quando cominciarono a idolatrarlo, allora finirono nei guai. Ora è proprio la stessa cosa, penso, che è accaduta nelle nostre epoche della Chiesa. Dio ci ha mandato il messaggio di Martin Lutero, con il suo messaggio di John Wesley, il messaggio pentecostale. Ma cosa ne abbiamo fatto? La stessa cosa che fecero col serpente di rame. Noi l'abbiamo idolatrato. Io appartengo a questo, appartengo a quello. Vedete, voi appartenete a qualcosa senza la sincerità che è collegata alla genuina e devota adorazione della parola. Cosa accade? La Bibbia, ci viene detto nella Bibbia che il profeta prese quell'idolo e lo distrusse. Alleluia! Ciò che oggi ci occorre sulla scena è un profeta che distruggerà l'idolo delle denominazioni, che pensano che andranno in cielo per l'appartenenza a un credo o una denominazione. Occorre essere distrutti e arsi, gettati via. Dio è pieno di misericordia, egli è ricco in misericordia. Nel giorno in cui noi saremmo stati tutti in quel caos di tenebre là fuori, ma Dio, ricco in misericordia, ci ha mandato il vero, autentico Spirito Santo con la sua propria interpretazione di esso, proprio qui nell'edificio ogni sera. Dio, ricco nella sua misericordia, quanto meraviglioso troviamo che Lui sia, sì Signore. Ora, tutto quello che pensavano di poter fare era solo di andare da questo serpente o questa piccola cosa che Dio aveva creato là fuori, che aveva preso Mosè per costruirlo e prenderlo a un palo, ed essi potevano essere guariti senza nessuna sincerità. Rimanevano proprio a guardarlo, iniziarono a idolatrarlo, e Dio mandò avanti un profeta e lo distrusse. Ora, tutti quelli che si rifiutarono di guardare quel serpente nel deserto perirono. Ora Dio crea una via, ma se rifiutate di guardarla, se starete sull'altro lato della strada, se vi terrete stretti a un credo e rifiuterete di guardare dritto nella parola e vedete se essa è giusta o no. Tutti quelli che si rifiutarono di guardare perirono, e Dio è un Dio che non muta mai, e chiunque si rifiutò di guardare perì. Così è oggi, la stessa cosa. Poi il popolo in seguito peccò, e come hanno sempre fatto, crearono l'idolo da ciò, rendendolo cercare di ottenere guarigione senza sincerità, ed essi appartenevano a qualcosa come facciamo oggi. E ora vediamo dunque la differenza di ciò: era che Dio era una buona espiazione, un buon segno per quel tempo. Quel tempo andava bene, ma doveva essere solo per quel tempo, per quel viaggio. Ecco tutto ciò per cui sarà dato quel viaggio. E il messaggio che Martin Lutero portò della giustificazione andò bene per l'epoca di Lutero. Ecco fin dove andò. La santificazione fu buona nell'epoca di Wesley. Ecco fin dove andò. Poi entriamo nell'epoca pentecostale. E la restaurazione dei doni è una cosa molto buona. Era buona all'epoca, ma stiamo andando oltre a ciò ora. Ci troviamo oltre a ciò. Proprio sicuro come c'è il mondo, dobbiamo andare oltre a questa cosa, perché ne abbiamo fatto la stessa cosa che fecero prima, ne fecero un idolo. Io appartengo a questo suo ordine, appartengo a quel suo ordine. Dio manderà qualcuno che sfascerà la cosa e la farà a pezzi e confermerà la sua parola, la piena parola. Notate, lode a Dio. Ora vediamo che ciò è vero. Dio, ricco nella sua misericordia, poi quando il profeta distrusse questo, ciò li lasciò senza alcun segno di guarigione, di espiazione, perché il loro idolo fu distrutto. Ma Dio, ricco in misericordia, ne procurò loro un'altra. E in che modo lo fece? Lui agitava l'acqua dalla piscina del Tempio e molti venivano ed erano guariti. Entrando in quest'acqua, Gesù giunse a questa stessa piscina e vide un uomo che era stato steso là per un certo numero di anni, aspettando il movimento dell'acqua. Vedete, Dio ricco in misericordia, anche se avevano idolatrato quella cosa, anche se il profeta aveva dovuto distruggerla, Dio creò un'altra via per loro, perché Egli è ricco in misericordia e vuole che siano guariti, e creò una via per la loro guarigione. Ora, poi questo andò avanti, il mondo divenne sempre più pieno di peccato tutto il tempo, e alla fine il mondo divenne così pieno di peccato che Dio avrebbe potuto distruggerlo. Gli disse Malachia 4: a meno che io venga e colpisca la terra di maledizione. Egli avrebbe potuto farlo, proprio il caso. Ma poi Dio, ricco in misericordia, mandò avanti un Salvatore, Gesù Cristo. Mandò avanti Gesù per essere sia Salvatore che guaritore, perché egli disse: come Mosè innalzò il serpente di rame nel deserto, così deve essere innalzato il figlio dell'uomo, per lo stesso scopo. Egli, l'espiazione, ecco su cosa abbiamo diritto, nient'altro che l'espiazione, ciò che Gesù acquistò col suo sangue, ecco su cosa abbiamo diritti. E la Bibbia ha detto: egli è stato ferito per i nostri misfatti, fiaccato per le nostre iniquità. Il castigamento della nostra pace è stato sopra di lui, e per le sue lividure noi abbiamo ricevuto guarigione. Ecco cosa possiamo reclamare, perché ecco per cos'era l'espiazione, la quale noi sosteniamo, ci fu ordinata. Dio, ricco misericordia. Questa dovette essere un'espiazione eterna, perché venne lui stesso. Dio venne lui stesso nella forma di carne, di peccato, per fare un'espiazione eterna, e soffrì nella carne e fece l'espiazione, e ritornò indietro nella forma dello Spirito Santo per confermare quell'espiazione, dove nessun serpente di rame o nessun'acqua agitata poteva farlo. Tutto puntava verso quella perfetta espiazione. Dio, ricco nella sua misericordia, ha fatto questo. Ora, oggi, essendo il giorno in cui stiamo vivendo, abbiamo attraversato questa epoca della Chiesa e spiegato tutto di questo. I nostri teologi di oggi hanno di gran lunga perso quell'aspetto di essa. La spiegano tutta in tutt'altro modo, per un altro tempo, un'altra epoca, un altro qualcosa, molto tempo fa. E la guarigione divina era quasi andata a finire. Difficilmente si trovava qualcuno che ci credesse. Se ne prendevano il gioco, non più di circa 20 anni fa, se ne prendevano il gioco. I pentecostali se ne erano praticamente allontanati, cominciarono nei primi giorni, ma poi se ne allontanarono. Guardate come fecero. Ora sono diventati denominazionali sfrenati, che corrono per farsi ognuno un credo e così via. Tranne che, invece di accettare la luce, quando la luce entrò, si organizzarono e si crearono dei credi, cambiando ognuno punto di vista, creandosi una dottrina e rimanendo in quella dottrina. E poi arrivarono a togliere così tanto che lo Spirito Santo non poteva entrare nella Chiesa. Divennero soltanto un altro idolo, come un serpente di rame. E divenne un'idolatria. Ogni persona diceva: io appartengo a questo, io appartengo a quello. Fu un'idolatria. In che confusione ci trovavamo al tempo della fine. Ma Dio, ricco nella sua misericordia, ha mandato di nuovo lo Spirito Santo su di noi e rivendicato la sua parola stasera, come promise che avrebbe fatto. Dio promise che avrebbe fatto queste cose. Guardate cosa fece. Quanto possiamo vedere come Egli promise che in ogni epoca sarebbe accaduta una determinata cosa, e scopriamo che si è compiuto proprio esattamente così ciò che Egli disse avrebbe fatto, perché Egli è ricco nella sua misericordia per avere sempre misericordia di adempiere in ogni parola che ha promesso, e sempre Egli deve farlo per rimanere Dio. Egli fa sempre questo. La sua parola giunge sempre a compimento nella sua stagione. Il suo seme che ha seminato sulla terra, cosa fece lui? Lo mise qui nella parola, e quello è un seme. Ogni volta che l'epoca progredisce, quel seme matura, e poi si fa avanti una riforma, ed egli l'ha promesso e fa così. Ora, noi non eravamo degni di queste cose, non eravamo degni di queste benedizioni di Dio, perché eravamo usciti seguendo le cose del mondo, entrati nell'errore di Caino costruendo un bel altare, una bella chiesa, e mettendosi sopra dei fiori, pensava che fosse esattamente quello di cui si trattava, era un mucchio di mele o pere o mele grane o qualsiasi cosa fosse che sua madre e suo padre avevano mangiato nel giardino d'Eden che li aveva fatti cacciare, così gli offrì a sua volta a Dio e Dio lo rifiutò. Ma Abele per fede offrì a Dio un sacrificio più eccellente di Caino. E oggi la Bibbia ha detto in Giuda che hanno camminato nella via di Caino, sono periti per la contraddizione di Cora. Vedete, camminato nella via di Caino, costruendo altari, costruendo chiese, nominazioni, rendendole addobbate, grandi, più membri degli altri, portando dentro cose, qualsiasi cosa che si sia presentata, o che abbia salito su e giù, stretto le mani, o sia battezzato in certo modo, abbia parlato in lingua, abbia corso su e giù, hanno messo il loro nome sul registro, proprio così. E poi si rivolgono contro la reale verità che è predicata e la negano. Come può essere così? Notate in che confusione ci troviamo, notate. La Bibbia ha detto, e hanno camminato nella via di Balaam, e sono periti per la contraddizione di Core. Sono periti per la contraddizione. Quale fu la contraddizione di Core? Beh, tu pensi di essere l'unico uomo santo? Beh, Dio, tutti noi siamo santi, tutta la Chiesa va bene, oggi tutti noi ci riuniamo, ecco cosa dovremmo fare. Ed ecco dove perirono. E davvero lo meritavamo. Meritavamo di essere così, ma Dio, ricco misericordia, ci ha tirati fuori da quel caos e ci ha permesso di vedere ciò prima che qui la cosa colpisca. Ricco nella sua misericordia, ci ha mandato di nuovo un risveglio della guarigione divina, il ritorno della potenza di Dio. Secondo la storia, il suo risveglio è mai durato più di 3 anni. Questo risveglio ha resistito per 15 anni. È stato un fuoco ardente tutto intorno al mondo. Beh, perché ce lo meritavamo? Dio, ricco nella sua misericordia. Non perché noi lo desiderassimo, o piuttosto perché ce lo meritassimo. Pensate davvero a cosa ha compiuto. Ho in mente una di voi sorelle, proprio qui a Phoenix. Molti di voi conoscono la signora Hattie Waltrop. Aveva un cancro al cuore. Si trovava nella fila di preghiera. Quassù, quando io e il fratello Moore fumo qui per la prima volta, circa 15-18 anni fa, lei stava morendo di cancro al cuore e avrebbe dovuto essere morta da molto tempo. Ma Dio, ricco in misericordia, mandò su di lei la sua potenza e salvò la sua vita e oggi lei è vivente. Dio, ricco in misericordia. Upshaw, un membro del congresso, un uomo importante. Penso fosse presidente o qualcosa dei battisti al congresso meridionale battista una volta, o vicepresidente o qualcosa. Aveva fatto di tutto, era un bravo uomo, aveva fatto tutto quello che sapeva fare, era nato da ogni dottore, nessuno poteva fare niente per lui, era storpio. I ministri avevano pregato per lui, gli era stato versato un gallone d'olio in testa, ungendolo da svariati ministri ovunque. Una sera a Los Angeles, California, salendo sul pulpito, guardo un mucchio di sedie e rotelle circa 2 o 3 volte, quelle che si trovano là, tutto su e giù per i corridoi, avanti e indietro. E poi lassù c'era una lettiga con dentro una bambina di colore, una bambina nera, e sua madre era seduta accanto a lei, e mio fratello stava facendo salire la fila di preghiera, e guardavo, non sapendo cosa stesse accadendo, e vidi un dottore con occhiali di guscio di tartaruga che operava su una bambina nera per un disturbo alla gola e lei rimaneva paralizzata. Mi guardai in giro per sapere dove si trova la bambina, non riuscivo a vederla. E dopo un poco, là in basso, senza speranza, una bella bambina di circa 7-8 anni, rimasta paralizzata per il resto della sua vita, e c'era una madre laggiù, in ginocchio, che pregava. Allora, io dissi, questo dottore ha operato la tua bambina, e feci la descrizione, lei disse, proprio così, signore. Allora lei cercò di portare la bambina al palco, le dissero di non farlo, cercarono di calmarla. Quasi nel momento in cui riuscirono a calmarla, io pensai, bene, avremmo la possibilità di pregare per lei. Dopo pochi minuti, forse delle persone proprio qui c'erano quella sera. E stavo guardando sull'uditorio e vidi quella bambina che scendeva. Sembrava come attraverso una stradina stretta, con una bambola in braccio, che cullava quella bambola. Non importa quanto il dottore dicesse che lei sarebbe rimasta paralizzata il resto della sua vita, Dio, ricco in misericordia, mandò giù lo Spirito Santo con una visione e quella bambina si alzò da là e lei e sua madre si presero per mano e camminarono lungo quel corridoio, lodando Dio. Molto in fondo stava seduto un uomo anziano, il membro del congresso Upshaw. Molti di voi conoscono la sua testimonianza. Era un bravone, provato per tutta la vita, per 66 anni, invalido su una sedia a rotelle, costretto a letto, stampelle sotto le braccia con cui camminava. Non avrebbe più camminato normalmente. E lui stava seduto là, guardando a ciò. E all'improvviso fece attenzione e vide una visione. E eccolo venire, camminando dall'inizio di quell'uditorio. Tirando il capo, poteva camminare bene come chiunque. Io non sapevo chi fosse l'uomo e dissi: c'è un uomo importante seduto là in fondo. È caduto da un carro quando era bambino su un pagliaio e si è fatto male alla schiena. Avevano fatto dei buchi nel pavimento per evitare che la vibrazione quando le persone camminavano avesse effetto sulla sua schiena. È diventato un uomo importante e continua a diventare più importante seduto in una cerchia importante alla Casa Bianca. Poi quest'uomo venne a parlarmi e disse: quello è Upshaw, il membro del congresso. Ricordi lui? E disse: non ho mai sentito parlare di lui. E così mi fece scorrere un piccolo microfono estendibile là dietro, parlavano avanti e indietro. Allora cominciai a guardare attorno e vidi venire il vecchio membro del congresso camminando verso di me in una visione proprio il più perfetto e normale possibile. Dio, ricco misericordia, lo tirò fuori da quella sedia a rotelle e camminò senza stampelle fino al giorno che morì. Dio, ricco misericordia. Quando i dottori avevano fallito, quando la scienza aveva fallito, quando tutto il resto aveva fallito, Dio fu ricco in misericordia verso Upshaw, membro del congresso. Penso a me stesso, da ragazzino ricordo come oggi la gente mi chiama odiatore di donne. Il motivo era è perché quando ero bambino ho visto così tanta immoralità uscire dalle donne e le odiavo. E non lo faccio ora perché so che ce ne sono di quelle brave, ma ricordo com'era brutto, così immorale. E pensavo, mai, io non sarò mai nei paraggi dove si trova la gente, non ho istruzione e non ne userò alcuna, e un ragazzino seduto là, non avevo neanche una camicia addosso con il mio cappotto attaccato così, con una spilla di sicurezza e faceva davvero caldo. E l'insegnante disse: William, non hai caldo con quel cappotto addosso? E dissi: no signora, ho un pochino freddolito. E mi fece andare dalla stufa e mettere dalla legna nella stufa e preferivo dover quasi stavo per bruciare. E io ebbi nessuna camicia per tutta quella stagione e pensavo: se riuscissi mai ad avere il denaro, una volta che riuscissi ad averne un po', mi prenderei un fucile di calibro 30. Andrei qui fuori all'ovest e vivrei qui fuori, andrei a caccia per il resto della mia vita. Non volevo avere niente a che fare con la gente, solo rimanerne lontano perché io non piacevo a loro e stavo proprio lontano da loro. E poi ogni volta che andavo in centro città per parlare a qualcuno, incontravo delle persone per strada che conoscevo e dicevo: ciao John, Jay, come state? Oh, ciao. Vedete, non volevano parlarmi, non volevano avere niente a che fare con me, perché mio papà e gli altri che facevano whisky. E io non lo facevo, non era niente che facessi io, non sarei stato di quel genere. Ma ora dissi a mia moglie, non molto tempo fa, la mia parete è coperta dei migliori fucili che si possono comprare. Oh, e penso a quei vecchi abiti sporchi. Stasera possiedo due o tre buoni abiti. E senza amici? Io devo nascondermi fuori nel deserto per tenere lontano la gente. Qual è la ragione? È a motivo della mia personalità? È a motivo della mia istruzione? No, Dio, ricco in misericordia, mi vide in quella condizione e mi salvò. Ricordo che venivo guidato sotto braccio come un cieco, non potevo vedere. E tutto di fronte a me era sfocato, sarei rimasto cieco per il resto della mia vita, ma Dio, ricco in misericordia, mi ristabilì la vista. Ho 55 anni e ho ancora una buona vista. Dio, ricco misericordia, è l'unica cosa che posso dire. Una volta la chiesa non aveva una via provveduta per la guarigione, ne avevano una ma le rifiutarono. Ma Dio, ricco misericordia, ha mandato loro un dono di guarigione divina. Quello è lo Spirito Santo fra noi, confermando la parola con segni che seguono. Dio, ricco misericordia, ho due o tre pagine qui di questi appunti, ma cercherò di non toccarli perché sono consapevole che è quasi ora di iniziare quella fila di preghiera. Ma Dio, ricco nella sua misericordia, molti di voi qui stasera, i dottori vi hanno rifiutati. Sono persone sedute qui in sedie a rotelle, probabilmente non verranno mai fuori da là. Devono rimanerci, alcuni di loro paralizzati in diversi modi, essi mai non potrebbero uscirne, non c'è modo per loro di uscirne, ma Dio, ricco misericordia, ha provveduto un'espiazione. Non rifiutatela, accoglietela. Ci sono uomini là, con problemi di cuore, ci sono persone con cancri, a cui i dottori non possono far niente. Voi siete senza speranza, indifesi in questo mondo, ma Dio, ricco nella sua misericordia, ha mandato giù lo Spirito Santo ed è proprio qui, ora, per confermare la parola, per dimostrare che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Perché lo meritiamo? Perché Dio è ricco nella sua misericordia. Amen. Ora ecco il solo, ecco la persona, quel Signore Gesù. Egli non è morto, ma è risorto dai morti ed è vivo per sempre. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ancora proprio ricco nella sua misericordia come lo fu per la donna che aveva il flusso di sangue. E lei si avviò attraverso la folla. Non c'era speranza per lei. I dottori avevano fatto tutto il possibile. Lei aveva il flusso di sangue, stava morendo. E toccò la veste del maestro. Dio, ricco in misericordia, si girò e le disse della sua condizione. E fu guarita da quel flusso di sangue. Una piccola volgare prostituta un giorno salì a un pozzo per prendere dell'acqua. Senza speranza, era stata scomunicata dalle vergini, dalla gente dei dintorni. La sua vita non era niente di buono. E lei pensava, cosa serve provarsi? Sono stata buttata fuori, non mi rimane niente. Ma lei guardò stare di lato, seduto di lato al pozzo. C'era un uomo seduto là, che le disse tutte le cose che aveva mai fatto. Dio ricco nella sua misericordia. Quello stesso Dio stasera è proprio ricco nella sua misericordia, è proprio lo stesso che era in quei giorni. Dio ricco. Penso che abbiamo distribuito 200 biglietti di preghiera, o quelli che abbiamo chiamato fra 200. Li chiameremo e faremo mettere in fila le persone. Pregheremo per loro. Ma prima che lo facciamo, perché sono presenti dei nuovi arrivati, per sfuggire a ogni superstizione. Questa non è superstizione, è la manifestazione di una promessa di Dio. Dipende da cosa state guardando. Non c'è virtù in nessuno, non c'è potenza in nessuno, ma noi come credenti abbiamo autorità, non potenza ma autorità. Qualcuno mi chiese non molto tempo fa, disse, fratello, ma tu credi aver il potere di far questo? Io dissi, non ho nessun tipo di potere, ma ho autorità. Ogni credente ce l'ha. Se la rifiutate, rimarrete dove siete. Ma se la accetterete, eccederà in abbondanza, perché Dio è ricco nella sua misericordia. Prendete un piccolo poliziotto che sta qua fuori per strada, tanto magro che gli abiti gli pendono a metà, il berretto gli ha tirato giù le orecchie e cammina là fuori dove le macchine scendono lungo la strada a 50 miglia all'ora con dentro motori della potenza di 300 cavalli e gli non ha la forza di fermare una bicicletta, proprio così. Ma lasciate solo che soffi in quel fischietto e sollevi quella mano e vedrete stridere i freni. E lì non ha potenza ma autorità, tutta la città lo appoggia. E quando un uomo o una donna, non mi importa in che condizione si trovi, tu possiedi l'autorità di Dio tramite una promessa, perché Egli è ricco e ha promesso di eccedere in abbondanza. Se dite a questo monte spostati e non dubitate in cuor vostro, ma credete che quello che avete detto avverrà, voi potete avere ciò che avete detto. Voi non avete nessuna potenza, ma avete autorità. E ricordate quando Egli mi parlò là in passato e disse, tu sarai in grado di rivelare i segreti dei cuori? Perché Egli, lo ricordate voi, molti di voi, gente di Phoenix? Egli l'ha promesso, quello che Egli promette lo compie. Ora, ci sono alcuni di voi qui che non hanno biglietti di preghiera, senza dubbio. Quanti sono malati e non hanno biglietti di preghiera? Alzate le mani, certo. Va bene, se volete sapere, non l'autorità, non la potenza, ma l'autorità della parola. Le cose che faccio io, anche voi le farete. Gesù ha promesso in Luca 17:30 che appena prima della sua venuta sarebbe stato come al tempo di Mosè o Noè, quando mangiavano, bevevano e davano moglie, e non lo seppero fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E gli ha detto che sarebbe stato quel tempo. Poi gli ha anche detto come avvenne ai giorni di Lot, e ha detto questo avverrà in quel tempo quando il figlio dell'uomo sarà rivelato. Quando il figlio dell'uomo è rivelato negli ultimi giorni. Ora guardate cosa fa lui, come il figlio dell'uomo rivelò se stesso nella persona di questo angelo, che era il figlio dell'uomo. Assolutamente, Abramo lo chiamò Elohim. Egli era il figlio dell'uomo, rivelò se stesso appena prima che il mondo gentile fosse arso. Come lo fece? Per il credente. Per il finto credente egli inviò due predicatori a predicare a loro, ma al vero credente egli stava con le spalle alla tenda e disse, Abraham. Egli era Abraham il giorno, qualche giorno prima, ma ora egli è Abraham. Dov'è tua moglie Sara? Disse, lei è nella tenda, dietro di te. Disse, io manterrò la mia promessa per te, io ti visiterò. Oh, Abraham aveva 100 anni e Sara ne aveva 90. Ma Dio, ricco misericordia, mantenne la sua promessa e partorì il bambino. perché Dio è misericordioso ed è pieno di misericordia, è ricco in misericordia, mantiene la sua promessa. Notate, con le spalle girate alla tenda, Sara rise e disse: come sarebbe possibile questa cosa? Io sono vecchio, come posso avere piacere con mio marito come una giovane donna sposata? Beh, lui ha 100 anni, il nostro rapporto familiare è cessato molti, molti anni fa. Come sarebbe possibile questo? E lei ci rise sopra. E l'angelo con il figlio dell'uomo con le spalle girate alla tenda disse: perché Sara ha riso e ha detto, come sono possibili queste cose? Di cosa si trattava? Gesù disse in San Luca 17:30 che nei giorni come fu ai giorni di Lot, stessa situazione, prima che il mondo gentile sia arso, e gli disse: il figlio dell'uomo rivelerà se stesso in quel tempo. E gli ha fatto la promessa che Malachia 4 ci ha promesso che lo avrebbe fatto. Si sarebbero fatti avanti un messaggio che avrebbe riportato il popolo al messaggio pentecostale originale, con le stesse benedizioni che ebbero nel giorno di... Che cos'è? È un'aquila di reali, sia Nuovo che Vecchio Testamento, che sbatte insieme le promesse di Dio per adempiere quello che le promesse della Bibbia dissero che avrebbero fatto. Amen. Dio, ricco in misericordia, non avrebbe lasciato uscire il suo popolo in questa denominazionale epoca della Chiesa di Laodicea, ricca di beni e cose del mondo, ma avrebbe creato una via di scampo. Credetelo, gente. Dio vi benedica. Amen. Dio, ricco in misericordia. Le misericordie di Dio sono l'unica cosa che desidero. Non la sua giustizia, non la sua legge, ma la sua misericordia è quello che chiede. Dio, sii misericordioso di me. Noi tutti abbiamo quel sentimento. Stavo guardando, c'è una piccola donna seduta qui all'estremità della sedia. Hai un biglietto di preghiera là, signora? Non ce l'hai? Consentimi di mostrarti che Dio è ricco misericordia. Sei stata molto nervosa qui ultimamente, non è vero? Davvero molto. I tuoi occhi sono peggiorati, non è così? Proprio così. Ora stanno per cambiare. Dio, ricco nella sua misericordia, chiedendoti se avessi creduto questo. Ora tu non hai un biglietto di preghiera, non hai niente, ma non ne hai bisogno. Vedi, è grazia che ti viene donata. Gli sta seduta una persona piccolina proprio là di fronte, una specie seduta proprio qui, e gli soffre per un nodulo sul corpo. Proprio recentemente è venuto là. Recentemente, non è così, signore? Proprio così, non sai di cosa si tratta, ne sei spaventato, proprio così. È stato causato da un ematoma, non è vero? Hai un biglietto di preghiera? Non hai un biglietto di preghiera, non te ne serve uno. Dio, ricco nella sua misericordia. Oh, fratello e sorella, credete a Dio, non dubitate di Lui, credete a Lui, proprio così. Qui siede un uomo, un abito grigio, occhiali. Guarda qui, signore, credi? Dio è ricco nella sua misericordia. Sei seduto là con un'ernia, credi che Dio possa guarire quell'ernia e farti star bene? Seduto proprio qui all'estremità del sedile che mi stai guardando, se credi che Dio può guarire quell'ernia, Dio lo farà per te se lo accetterai. Lo credi? Vuoi accettarlo? Va bene, e puoi averlo se davvero lo crederai. Avrai misericordia, sì signore. Ecco una signora seduta qui, soffre di una cattiva circolazione nel corpo. Ma se lei crederà, Dio la guarirà, se lo crede. Credo che lei stia per mancarlo, più che certo. Abbi misericordia, è la mia preghiera. Riuscivo appena a vedere che la donna è... Signora Riley, credi che Dio possa guarire quella cattiva circolazione? Se lo farai, ricevilo. Amen. Credi soltanto. Dio è buono, non lo è, Stella? Sì, proprio così. Non ho mai visto la donna in vita mia. Ma Dio, nella sua misericordia. Qui è seduta un'altra donna, seduta proprio alla fine, là dietro, proprio in fondo. Mi sta guardando, anche lei ha una cattiva circolazione. Si stava proprio pensando in quel momento. Non ho mai visto la donna in vita mia. Dato che quest'altra donna aveva la stessa cosa, mi guarda, credi che io sia profeta di Dio o suo servitore? Anche tu hai un problema di cuore, se così alza la mano. Non ce l'hai ora. Dio, ricco nella sua misericordia. Sta mostrando che Egli è vivente qui nell'edificio stasera. Dio, ricco nella sua misericordia. Amen. Potrebbero esserci quanti peccatori e apostati vorrebbero alzarsi in piedi e dire: Dio, ricco nella sua misericordia, sii misericordioso con me, alzatevi in piedi. Io pregherò per voi se credete che egli volete misericordia ora. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio benedica te, te. Apposta, alzati in piedi. Dio ricco nella sua misericordia, sei tu, tu. Certamente non siete diventati così insensibili in questa condizione che non riuscite a vedere che è la stessa promessa dell'ora. Certamente non vi siete così racchiusi in una denominazione o altre cose che non riuscite a vedere che questa è la promessa dell'ora. Dio ricco in misericordia, chiunque tu sia, chi ti sei alzato in piedi, io pregherò proprio fra un minuto, voglio che andiate in una buona chiesa del pieno Vangelo e siate battezzati nel battesimo cristiano, Dio vi dia lo Spirito Santo. C'è un altro che vuole alzarsi in piedi e dire, io voglio essere ricordato, Dio, nella tua misericordia, ricordati di me, non ho vissuto come dovevo, forse Dio ti benedica, Signora, Dio benedica te, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, va bene, Dio ricco nella sua misericordia, abbi misericordia di me, Dio ti benedica, sorella, c'è. Quanti altri sono qui dentro che dicono io mi alzerò, voglio che Dio sappia che voglio misericordia, non ho vissuto correttamente, ho vissuto in questo modo, in quel modo, sono stato dappertutto, ma voglio la sua misericordia. Dio ti benedica, fratello. Qualcun altro che dica Dio ricco nella sua misericordia. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica, sorella. Dio ricco nella sua misericordia. Dio ti benedica anche te. Dio ti benedica là dietro. Alzate solo in piedi, dici, farà bene, fratello Branham. Certo, alzati in piedi, vedi quanto è differente. Se siete davvero sinceri nel cuore, Dio è ricco misericordia. Egli non desidera che qualcuno va a perire, ma che tutti possano giungere a pentimento. Dio ricco nella sua misericordia. Oh Dio, abbi misericordia di noi. Ora, quanti qui presenti ora che posseggono quei biglietti di preghiera? Cos'erano? A e B. Erano questi A e B. Tutte le persone che hanno un biglietto di preghiera A stiano da questo lato. Biglietti di preghiera B stiano in piedi dietro di loro. Mi chiedo se sono dei ministri qui che vorrebbero farlo sapere in anticipo per aiutarlo. Se ci sono, vorreste venire su, sarei lieto di avere il vostro supporto qui, perché saremo lieti di pregare e pregare con voi. Questo, la Bibbia ha detto, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se il Signore nel mio nome cacceranno demoni, parleranno in nuove lingue. L'abbiamo fatto tramite la grazia di Dio, non noi, ma Dio ricco misericordia da mantenere la sua parola. Dio. Ora le sedie a rotelle, se volete metterle proprio qua giù davanti, pregheremo per loro proprio qui. Non occorrerà tirarle su da quello, tutto quel corridoio là. Lasciate, va bene, lasciatele venire proprio qua su. Certamente pregheremo per ciò, ognuno di noi. Dio ricco misericordia. Vorreste stare sul lato destro ora per qualche minuto? Il fratello Brown è venuto con voi? Verrà domani. Io speravo fosse qui. Dov'è fratello Fuller? Alcune di quelle persone che stavano qua su con me quando venne la prima volta, ritorniamo. Ricordate quelle file di preghiera di una volta quando stavamo là in piedi che dovevate tenermi da un lato, qualcuno da un altro, diventavo così debole? Quanti sono state quelle riunioni di molto tempo fa all'inizio? Guardate, ricordate nel passato dissi che il Signore Gesù mi aveva detto che se fossi stato sincero che quelle cose sarebbero verificate, giusto? A quel tempo non avevamo mai avuto una cosa simile, ma è accaduto perché Dio è ricco nella sua misericordia e fedele alla sua promessa. Amen. Sto cercando di smettere e non ci riesco. Amen. Lode Dio. Alleluia. Oh, sono così felice di essere uno di loro. Amen. Oh, ma c'è gente quasi ovunque e cui cuori sono tutti in fiamme del fuoco che è sceso a Pentecoste, che li purificò e li rese puri. Oh, arde ora nel mio cuore. Oh, gloria al suo nome. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Oh, io un infelice, miserabile, povero, disgraziato, accecato com'ero. E ora, per sua misericordia, la sua ricca misericordia, posso vedere il regno di Dio ben visibile. Amen. Quanto sono belli i suoi comandamenti. Rimani proprio lì, fratello mio, sulla tua stampella. Se non riesci a salire, va bene, rimani proprio qui. Verremo noi subito giù e pregheremo per te. E ora per gli A e B, i biglietti di preghiera, mettetevi in fila sull'altro lato e poi pregheremo per loro. Fratelli ministri, voi lo siete certamente, se credete all'imposizione delle mani sui malati, venite proprio qui e rimanete con me su questo palco, pregheremo per i malati. Ora, a voi gente che state in quella fila, se potete credere che la presenza di Dio è qui, che lo Spirito Santo è in mezzo a noi ora, facendo precisamente quello che Egli ha detto che avrebbe fatto, se avessi il potere di guarirvi, di certo lo farei. Se avessi un modo per guarirvi, di certo lo farei. Non ce l'ho. Io, Dio ha dato un piccolo dono. Io non sono un granché di predicatore, non ho abbastanza istruzione da essere qualificato come predicatore. Ciò che viene definito predicatore in questi giorni, in cui le esperienze devono essere un'esperienza teologica e si deve essere una determinata laurea in dottore e così via. Non ne ho requisiti, ma Dio che vede il mio cuore sa che io voglio fare qualcosa per Lui, io voglio apprezzarlo. Un uomo mi ha parlato l'altro giorno e ha detto: penso che lei sia proprio un bravo uomo, signor Branham, ma credo che lei sia sinceramente nell'errore. È del tutto fuori dalla volontà, lo sa che verrà condannato alla fine? E io dissi: guardi, voglio dire qualcosa. Dirò che lei ha ragione, diciamo solo per ipotesi. Se sono nell'errore, e che io non credo di esserlo, ma se fossi nell'errore e sapessi proprio ora di dover vivere fino a 100 anni ed egli alla fine della strada mi stesse per condannare e mi dicesse: tu non meriti di entrare nel mio cielo, William Branham, vai nelle tenebre di fuori. Sa una cosa? Io comunque lo servirei ogni giorno della mia vita finché non me ne sarò andato, perché ho ricevuto così tante delle sue immeritate benedizioni che egli è più della vita per me. Egli è tutto ciò che io, tutto ciò che sono, tutto ciò che mai potrei sperare di essere. Io l'ho tratto dalla sua grazia e misericordia. Ero disgraziato, miserabile, povero, cieco, ma per grazia egli mi ha guarito. E io sono forte e sano per la grazia di Dio. Ho una vista buona, ho da mangiare, da bere, ho qualsiasi cosa che mi occorra. E non mi ha mai promesso di sovvenire ai miei desideri, ma ai miei bisogni. E se in quel giorno io sarò scartato e sapessi, non potrò vedere dove sarei, ma se sapessi di aver torto e Dio mi ha scelto per essere nel torto, vorrei rimanere nel torto perché io voglio fare la sua volontà. Si tratta che lo amo al punto che voglio che la sua volontà sia fatta. Ora è una grossa affermazione, ma spero che la afferriate nel modo, nello spirito in cui l'ho detto. Vedete, voglio fare la sua volontà. A volte gli chiedo qualcosa e gli scuote il capo: no. Io me ne rallegro proprio tanto come mi rallegro se mi dicesse sì. Perché dovremmo sempre chiedere: la tua volontà sia fatta. I suoi no sono proprio come se è la sua volontà, è proprio, sono molto meglio dei suoi sì, se è la sua volontà di farlo. Ecco quando lo amate davvero. Amen. Se mi metto a parlare di lui non riesco proprio a fermarmi. Oh, egli è così reale per me. Amici, egli è tutto ciò che sono, tutto ciò che potrei mai essere, tutto ciò che mai mi aspetti di essere è fondato in Cristo Gesù, la sua parola. Sono grato stasera per la testimonianza dello Spirito Santo, per il messaggio. So che ci potrebbe essere, qualcuno potrebbe essere d'accordo con questo, ma come vi ho detto, sono obbligato a un messaggio, un segno è comparso, e Dio non manda un segno solo per mostrare che Egli è Dio. Un messaggio, una voce, segue sempre il segno. Chiunque lo sa. Gesù venne con segni e prodigi. Era un grand'uomo quando compiva segni e prodigi, ma quando cominciò a sedersi e cominciò a portare il messaggio, io e il Padre mio siamo uno, oh mai, quello era sbagliato per loro, capite? Ma la voce doveva seguire il segno. A Mosè furono dati due segni e ogni segno aveva una voce, proprio così. Ho predicato su ciò qualche tempo fa da qualche parte, sulla voce del segno. Deve avere una voce del segno, è un cambiamento, è sempre in quel modo. Se non lo è, allora non è venuto da Dio. Se un uomo viene fuori con uno strano, insolito ministero che si trova nella Bibbia, che è la verità, e quell'uomo rimane proprio con la stessa vecchia dottrina della nuova denominazione, dimenticatela, non c'è niente, Dio non fa una cosa del genere, quella cosa è manna marcia che ha in sé termiti e vermi, come volete chiamarli, di 40-50 anni fa, cercando ancora di mangiare quella vecchia manna che cade in passato anni fa, e i figli di Israele nel loro viaggio, manna fresca che cadeva ogni sera. Proprio così, non si poteva conservarla. Noi non viviamo in un'epoca passata, stiamo mangiando nuova manna fresca dal cielo nel nostro viaggio mentre andiamo avanti. Chiniamo i capi ora, Signore Dio. Tu sei così reale, la tua presenza. Penso alla grazia, Signore. Noi ti abbiamo davvero visto fare così tante cose, ti abbiamo sentito parlare in lingue, vederti interpretarle tramite la tua gente, oh Dio. Vederti guarire i malati, aprire gli occhi dei ciechi, per far camminare gli zoppi, far sentire i sordi, far parlare i muti. Che grande e potente Dio sei. Puoi vedere che tu hai promesso questo negli ultimi giorni, benché abbiamo molte imitazioni carnali, ma ciò dichiara soltanto che c'è un vero Dio da qualche parte, che realmente è vero. E io prego, Padre Celeste, stasera che diveniamo così consapevoli di Dio, da vedere che tu sei qui. E queste persone nella fila, quando passano per questa fila, Signore, perché stiamo facendo questo motivo che abbiamo fatto loro una promessa e tu hai detto questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Ecco, fratelli ministri che sono qui, uomini che tu hai scelto prima della fondazione del mondo per essere ciò che sono stasera. Tu sapevi, prima che ci fosse un mondo, che noi saremmo stati qui stasera, perché tu sei infinito. Così preghiamo, Padre Celeste, stasera, che quando queste persone malate, storpi, ciechi, zoppi, pieni di cancro, qualsiasi cosa possa essere, che quando passeranno per questa fila possano realizzare che lo stesso Dio che conosce i segreti del cuore li guarirà, se solo lo accetteranno davvero soltanto. Solo guardare e capire. L'uomo che guardava il serpente di rame proprio come un sacerdote, pezzo di rame, non sarebbe mai stato guarito, perché non aveva la comprensione di cosa si trattava. E oggi, Signore, è lo stesso. Se volgono lo sguardo a un dono, per pensare che esso potrebbe essere in grado di aiutarli, non hanno comprensione, è sulla rivendicazione della presenza di Dio che è qui per guarire. Accordalo, Padre, possa essere compiuto nel nome di Gesù. Amen. Voglio che la piccola pianista, se lei vuole, uomo o donna, chiunque possa essere, vada lassù a suonare questo canto. Il grande medico ora è vicino, il compassionevole Gesù. Se vuole, ovunque sia il pianista. Ricordo uno dei miei primi servizi di guarigione a Fort Wayne, Indiana, una ragazzina Amish seduta suonando il pianoforte. Il grande medico ora è vicino, il compassionevole Gesù. Mi ha portato un bambino sul palco, era storpio. E mentre stavo pregando per quel bambino, saltò fuori dalle mie braccia e corse lungo il palco. La madre svenne, la nonna lanciò il suo fazzoletto, cominciò a piangere, e questa ragazzina Amish, allora, non sapendo niente di qualcosa riguardo i pentecostali, perché apparteneva alla chiesa Amish, ma stava suonando, e i suoi capelli lunghi scendevano giù, lei si elevò nello spirito e cominciò a cantare in lingue sconosciute, e con l'armonia di quel cantico, e quei tasti del pianoforte si muovevano su e giù, suonando il grande medico ora vicino, compassionevole Gesù. Amen! Egli è lo stesso ieri, oggi in eterno. Ora, preghiamo ora, mentre, ora che tutti la preghino. Voi gente che passate per la fila, quando vi imponiamo le mani, ricordate, Gesù disse, se lo crederete, sarai salvato. Lo credete? Ora cantiamo tutti, ora. Il grande medico ora è vicino. Il compassionevole Gesù. Egli parla. Chiudiamo semplicemente gli occhi ora mentre cantiamo, il cuore per renderli felici. Oh, senti la voce di Gesù. Oh, la più dolce nota in una serenata. Il più dolce nome su una lingua mortale. Il più dolce, Dio Padre, muoviti sulle persone ora. Cantato. Oh Gesù, benedetto Gesù. Il grande. Ora, quando passate ora, egli è qui. Prendetemi in parola o credetelo da voi stessi, egli è qui. Tutti in preghiera ora per le persone. Oh Signore, io ho fede. Oh Signore, io ho fede. Tutto è possibile, Signore. Tutti quelli che credono, alzate le mani così e dite, io credo. Qui c'è seduto un uomo, il motivo per cui mi sono dilungato, parlando, gli sta morendo di cancro, sta su una stampella. Non c'è modo al mondo perché l'uomo viva al cuore di Dio. Ha il cancro lungo tutti gli intestini e morirà, se non sarà per la misericordia di Dio. E vorrei solo per una parola di incoraggiamento per quest'uomo. Tu sai che i dottori non possono fare niente per te, tu sei oltre a quello, e sei, hai solo una possibilità, e quella in Cristo. E fratello, tu, anch'io morirò un giorno, dovrai andare se Gesù ritarda. Devo incontrarti lassù, stare là alla barra del giudizio. E questa sera, sapete, come nella televisione, la televisione ha fatto conoscere che ogni volta che muoviamo persino un dito, qualsiasi cosa è registrato, ogni parola che diciamo è registrata. Ora vedete, la televisione l'ha dimostrato, ora la televisione non produce un'immagine, incanala soltanto quell'onda nella televisione. Vedete, non la crea. C'era la televisione quando Adamo camminava sulla terra, c'era la televisione quando Mosè attraversò il Mar Rosso, c'era la televisione quando Elia era sul Monte Carmelo, vedete, ma l'hanno scoperta solo ora, capite? E ora, ovunque io, ogni movimento che facciamo e ogni suono significa mettere in funzione un registratore che ci incontrerà al giudizio. Ogni movimento che facciamo deve incontrarci là. Io devo rispondere per le parole che vi dico come ministro, devo farlo, perché Dio me ne terrà responsabile. Ora, se potessi, ti sanerei, perché hai solo poco tempo, se non per Dio. Ora sono sceso a pregare su di te, tutto quello che sapevo di fare, fratello, qualsiasi cosa al mondo io potessi fare per un uomo seduto là in quella condizione, la farei. Lascia che ti chieda, vedi, tu sei già guarito, perché Gesù ha detto che tu lo eri, vedi. Per le sue lividure che sono stati guariti. Ora, se tu potessi nel profondo del cuore accettare questo, non morirai ora, ma vivrai. Ora vedete, ora noi sappiamo che la televisione sta attraversando questa stanza, lo sappiamo, non la vediamo, non possiamo vedere, i nostri occhi non sono fatti, i nostri sensi non possono afferrarla, ci vuole un tubo costruito o quel che è, un cristallo per captarla. Così è Dio presente, non lo vediamo, ma sappiamo che è qui. Gesù Cristo è lo stesso, guardate, Egli ha proprio dichiarato se stesso, come rende se stesso per quanto riguarda la guarigione. Se Egli stesse proprio qui ora, non potrebbe fare nient'altro per voi, vedete, nessun'altra cosa. Se il Figlio di Dio sia proprio qui, che Lui lo è, Egli è qui, ma non potrebbe fare nient'altro per te, perché si è già identificato qui, capisci? Ed Egli è qui proprio ora, proprio lo stesso, per guarirti e sanarti. Ma quella piccola signora là mi parlò e disse: tu hai chiesto la benedizione e hai profetizzato qualcosa su lei, che avrebbe avuto un bambino seduto su quella sedia a rotelle. E lei l'ha avuto, ebbe il suo bambino. E ora la piccola signora seduta qui avrà avuto un'operazione al gozzo, l'ha paralizzata. Beh, vediamo davvero tante di quelle cose accadere. Ma la piccola sorella, so che sei una genuina cristiana, perché Dio ti ha lasciato seduta là? Io non lo so, credo che forse sia perché tu, vede, tu stai cercando di aver fede per uscire da lì, vedi? Ma ora guardate, non cerchiamo solo di averla, facciamo sì che l'abbiamo proprio averla, vedete? Noi proprio saremo lì, e tutto quello che sia a riguardo comincerà proprio ora e staremo bene. Voi gente là fuori con le sedie, vedete, quel che siete, ricordate soltanto che Cristo è presente. E voi dite: c'è qualcuno, vedi che la mia immagine sta passando? Oh sì! Anche le persone, le parole di Gesù Cristo che disse quando era qui sulla terra, stanno passando proprio per questa stanza. Non muoiono mai. Quanti sanno che è scientificamente la verità? Dunque di cosa si tratta? Allora lo Spirito capta quella parola che è stata scritta e la rende manifesta. Oh, gloria! Egli è qui, è proprio qui ora. Il Signore, non proprio, abbiamo visto così tanto, Egli ha compiuto così tanto, al punto che noi proprio quasi, sapete, proprio quasi da inciamparci sopra. Se ci rendessimo conto, non solo qualcosa di mitico, un termine teologico, ma l'evidenza che Egli promise che avrebbe fatto vedere se stesso in questo tempo, è quello che sta dichiarando proprio qui davanti a noi, proprio ora. Che cosa meravigliosa, non è meraviglioso? Ora tu credi, lo crederai? Credi che non morirai? Tu vivrai e onorerai Dio. Tu onorerai Dio. Sei mai stato battezzato? Sei un cristiano, è vero? E sei un cristiano, bene. Tu vuoi vivere per l'onore di Dio? Allora vai, vivi, fratello mio, nel nome di Gesù Cristo, vivi. E sorella, tu vuoi camminare per la gloria di Dio e prenderti cura del tuo bambino? Allora cammina, sorella, nel nome di Gesù Cristo. Voi, ognuno di voi, fate la stessa cosa nel nome di Gesù Cristo. Non dimenticate questo Westward Hall Motel questa sera. La presenza di Dio è identificata qui. Egli non ha riguardo della persona, vuole solo che crediate. Credete a Lui ora? Amen. Dio vi benedica.